Buonasera a tutte e tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo episodio andremo a trattare la giornata del 25 aprile, tra il consueto corteo territoriale di Centocelle e la piazza istituzionale dell'Ampi a Porta San Paolo, in cui gli organizzatori, dalla CGIL alle rappresentanze studentesche concertative, hanno tentato in tutti i modi di evitare la partecipazione del Movimento per la Casa e delle realtà conflittuali in opposizione al governo Draghi. Andremo poi a parlare dell'occupazione da parte del Movimento Notav della sede di Repubblica ed infine dei tentativi da parte della Juventus e di altre squadre calcistiche europee di organizzare un loro torneo privato senza il beneplacito né della UEFA né della FIFA. Ma ora lasciamo la parola a Federico.
Ciao a tutti quanti gli ascoltatori di Radio Sonar. Oggi è 25 aprile, festa della liberazione nazionale. Ci siamo trovati stamattina a Porta San Paolo per manifestare contro la manifestazione svolta dall'Ampi in coalizione con il PD. Siamo contrari al PD per definirsi antifascista, ma nel momento stesso fare il doppio gioco stando braccetto con la Lega all'interno del governo e un governo composto da un tecnico di nome Draghi, imposto là dall'Unione Europea e per i suoi interessi e gli interessi bancari delle banche. E comunque noi abbiamo manifestato il nostro dissenso per poi spostarci a Centocelle in Piazza delle Camelie, dove finalmente abbiamo potuto svolgere il nostro corteo che da tanto non si svolgeva, tutti insieme con le nostre bandiere e le nostre memorie, per ricordare appunto la liberazione dal nazifascismo da parte dei nostri partigiani, dai gruppi GAP romani, ricordiamoli, e da tutte quelle persone che hanno dato il sangue e il sudore per la liberazione di questo nostro paese. Perciò abbiamo svolto il nostro corteo per ricordare che oggi non è solamente una ricorrenza, ma un giorno di lotta come tutti quanti gli altri. Il corteo si è indirizzato, ha percorso tutta quanta Centocelle e ci siamo ritrovati insieme al parco per manifestare per gioire in questo giorno di festa e non dimenticarci del nostro passato.
Grazie Federico, continuiamo ora con Filippo che ci parla dell'occupazione della sede di Repubblica da parte di compagni Notav romani.
Ciao a tutti, sono Filippo. Oggi volevo continuare a parlare insieme a voi della lotta Notav che viene portata avanti dai compagni e le compagne in tutta Italia, proprio perché pochi giorni fa a Roma è stata occupata simbolicamente la sede di Repubblica, proprio per rimarcare come, nonostante il TAV sia l'opera di fatto più importante del nostro paese, molto spesso i giornali nazionali, i quotidiani nazionali trattano veramente poco la tematica. Infatti, se l'ultima volta avevamo parlato dei fatti di San Didero e di come la polizia si è comportata durante il corteo dei manifestanti, sparando i lacrimogeni ad altezza uomo e ferendo una compagna, causandogli un trauma cranico, rischiandola insomma di ammazzarla, questa notizia non è stata riportata praticamente da nessuna parte. Siamo riusciti ad avere un colloquio con il direttore di Repubblica Molinari, che esso stesso ha ammesso come non sia stata coperta la notizia sufficientemente, e ci ha ripromesso che prenderà dei provvedimenti, diciamo, e si impegnerà a pubblicare un articolo in cui vengono proposte delle domande al governo Draghi. Delle domande, 10 domande, stilate dai compagni della lotta Notav, tra cui, per esempio, cosa si intende per per la riqualificazione ambientale. Sappiamo del nuovo ministero tanto pompato, su come viene considerata appunto la questione ambientale da questo governo, che da una parte appunto predica l'ambientalismo e la riqualificazione ambientale, e dall'altra però spara i lacrimogeni in faccia ai manifestanti ambientalisti. Ecco, anche in quell'occasione, nell'occasione dell'occupazione simbolica, diciamo, a Repubblica, abbiamo avuto di nuovo un dispiegamento di forze incredibile, per di fatto un'azione pacifica, tranquillissima e accettata anche dalla redazione stessa della Repubblica, che dimostra come la repressione sia particolarmente accanita verso il movimento della lotta No TAV. Ecco, speriamo che effettivamente si riesca a raggiungere l'opinione pubblica grazie a questa mossa. Avanti No TAV, buon ascolto e alla prossima.
Grazie Filippo, continuiamo ora con Flavia che ci parla del tentativo di varie multinazionali calcistiche di creare un proprio torneo internazionale.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi del progetto calcistico della Superlega Europea. La Superlega sarebbe una lega composta da club europei considerati migliori. Peccato che il parametro inclusivo sia esclusivamente di tipo economico. La Superlega infatti ammette soltanto i club più facoltosi, di conseguenza il progetto si basa esclusivamente sul classismo, puntando alla creazione di una lega di ricchi senza badare ai meriti sportivi. Tra i fautori principali della Superlega c'è sempre stata la Juve di Agnelli. Le altre squadre fondatrici sono invece per la metà inglesi, abbiamo infatti l'Arsenal, il Chelsea, il Tottenham, Manchester City, Manchester United e Liverpool. Le altre squadre italiane coinvolte oltre alla Juve sono l'Inter e il Milan, mentre per la Spagna Real Madrid, Atletico Madrid e Barcellona. Tutti quanti club estremamente ricchi. È chiaro quindi come il requisito principale non siano i meriti calcistici, bensì il conto in banca. In questo campionato europeo parallelo, infatti, i fondatori parteciperebbero di diritto, senza quindi bisogno di andarsi a classificare tramite il piazzamento nei campionati nazionali, come avviene invece per le altre competizioni europee. Niente più spazio quindi alla fantomatica meritocrazia, che passa decisamente in secondo piano di fronte alla potenza economica. Il progetto è stato molto criticato da più fronti, perfino dai dirigenti di FIFA e UEFA, che hanno attuato un'operazione mediatica in difesa del cosiddetto calcio del popolo, parlando appunto di meritocrazia e uguaglianza, quando sono ormai decenni che il calcio ha rotto ogni legame con il radicamento popolare dello sport per concentrarsi invece sui monopoli finanziari e sui diritti televisivi, che fruttano ovviamente molto di più. Ad opporsi sono stati ovviamente anche i tifosi, i calciatori, gli allenatori, nonché i leader dei governi nazionali, come per esempio Boris Johnson o Emmanuel Macron. Il progetto però è ben presto fallito, mostrando chiaramente tutti quanti i suoi limiti. Limiti dovuti in primis all'assenza, al momento, di squadre tedesche e francesi, che hanno tolto molto alla pretesa di andare a rappresentare quella che effettivamente è l'elite europea del calcio, ma anche per gli svolti politici, sociali, ma specialmente economici che questo progetto avrebbe avuto. Se guardiamo però nel medio, lungo periodo, la tendenza appare estremamente chiara. Chi vuole fare veramente i soldi con il calcio spinge in questa direzione che è estremamente elitaria, direzione che va a centralizzare e a concentrare in poche mani il capitale che questo sport riesce a muovere. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti.
Grazie Flavia. Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19.30 o in podcast. Grazie mille e a presto.